Principi per il successo. Un'avventura straordinaria in una miniserie di 30 minuti e 8 episodi. Primo episodio. Il richiamo all'avventura. Prima di iniziare, lasciatemi affermare che quello che so è una minima frazione di quello che dovrei sapere. Qualunque successo avuto nella mia vita è più una reazione al mio non sapere che frutto del mio sapere. Che io dica agli altri cosa fare mi sembra un po' presuntuoso, ma lo farò perché credo che i principi che mi hanno fatto avere successo possano aiutare gli altri a raggiungere i loro obiettivi. Ora sono in una fase della mia vita in cui per me è molto più importante trasmettere ciò che ho imparato riguardo a come avere successo piuttosto che cercare più successo per me stesso. Sta a voi decidere cosa fare con questi principi. Dovete pensare autonomamente perché solo voi potete sviluppare i vostri principi in base ai vostri valori personali. Questo pensiero mi conduce al mio primo principio alla base di tutto. Tu devi pensare per te stesso a ciò che è vero. Dunque, cominciamo. All'inizio ho scoperto di avere bisogno di principi. I principi sono modi intelligenti di gestire le cose che accadono ripetutamente in situazioni simili. Ci sono principi per tutto, dal praticare lo sci, all'essere genitori, al cucinare e così via. Condividerò alcuni dei miei principi di vita più inglobanti che influenzano il modo in cui affrontiamo tutto ciò che facciamo. Io non ho iniziato con i principi, li ho acquisiti nel corso di una vita di esperienze, per lo più commettendo errori e riflettendoci sopra. I miei principi di vita sono semplici, ma non sono completi. Continuo a lottare per prendere le decisioni migliori, faccio ancora errori e imparo sempre nuovi principi. Questa è la realtà. All'inizio avevo bisogno di sfuggire alle convenzioni che mi circondavano. Ciò significava che avevo bisogno di pensare per me stesso. A meno che vogliate avere una vita gestita da altri, dovete decidere per voi stessi cosa fare e dovete avere il coraggio di farlo. Però io non lo sapevo all'inizio. L'ho imparato solo proseguendo la mia avventura. Rivedendo il mio percorso, ora capisco che il tempo è come un fiume che ci spinge a incontrare la realtà che ci obbliga a prendere decisioni. Non possiamo fermare il nostro movimento lungo questo fiume e non possiamo evitare gli incontri. Possiamo affrontarli solo nel miglior modo possibile. Nella vostra vita vi troverete ad affrontare milioni di decisioni. La qualità delle vostre decisioni determinerà la qualità della vostra vita. Nel corso della mia vita, le cose più preziose che ho imparato sono stati i risultati degli errori su cui ho riflettuto per potermi creare quei principi che non mi facessero commettere più gli stessi errori. Tali principi mi hanno portato a diventare, da comunissimo ragazzo di Long Island del ceto medio, a una persona di grande successo secondo i parametri convenzionali. Mi hanno anche dato un lavoro importante e relazioni significative che apprezzo ancora più di questi successi convenzionali. La gente spesso si chiede come io abbia fatto. Posso assicurarvi che non è stato per la mia unicità di persona. È il risultato di un approccio unico alla vita che, secondo me, può essere adottato da quasi tutti. Si parte dall'abbracciare la realtà affrontandola. Nel secondo episodio spiegherò cosa significa. Il percorso che intraprendete nella vita è la vostra decisione più importante. Nel mio caso, volevo che la mia vita fosse straordinaria. Temevo la noia e la mediocrità più di quanto temessi il fallimento. Avendo cominciato senza denaro e mi bastava un letto per dormire e qualcosa da mangiare, potevo orientare le mie decisioni per dedicarmi alle mie avventure. Così, fin da piccolo, correvo appresso alle cose che desideravo, ci sbattevo contro, mi rialzavo e le inseguivo di nuovo e ci sbattevo contro ancora una volta. Ogni volta che ci sbattevo contro imparavo qualcosa, miglioravo e attenuavo il colpo. Facendo così mille volte imparavo ad amare questo processo fino a sbatterci il muso. In questo modo incontravo la realtà e imparavo ad affrontarla. Ciò ha ispirato un altro dei miei principi più fondamentali. La verità è il fondamento essenziale per generare buoni risultati. A dire il vero, non intendo niente di più del modo in cui funziona il mondo. Credo che ci siano state date le leggi della realtà per natura. Non le abbiamo create, ma possiamo usarle per promuovere la nostra stessa evoluzione e raggiungere i nostri obiettivi. La comprensione di ciò mi ha reso un iperrealista, intendendo dire che sono diventato uno che ha scoperto l'enorme appagamento del conoscere a fondo, accettare e lavorare con la realtà per quella che è, e non come vorrei che fosse. Quando dico che sono un iperrealista, a volte la gente pensa che stia dicendo che i sogni non possono diventare realtà. Non è assolutamente vero. Se non perseguiamo i sogni, la vita è banale. Voglio dire che, per me, l'iperrealismo è il modo migliore per scegliere i propri sogni e poi realizzarli. Avere grandi sogni, abbracciando anche la realtà, oltre ad avere tanta determinazione, vi porterà a una vita di successo. Credo che questa formula sia valida per tutti. Ma come si presenta una vita di successo? Ognuno di noi deve decidere da sé cos'è il successo. A me non importa se volete essere padroni dell'universo, o vivere sotto una palma, o qualsiasi altra cosa. Io di certo non lo voglio. Ognuno di noi sceglie gli obiettivi in base ai propri valori e decide la strada migliore per raggiungerli. Ma tutti noi abbiamo bisogno di approcci per prendere decisioni che funzionino bene, soprattutto quando si tratta di affrontare problemi, errori e debolezze che ostacolano il nostro cammino. Per avere successo dobbiamo abbracciare tutte le nostre realtà, soprattutto le dure realtà che vorremmo non fossero vere. All'inizio guardare a queste dure realtà mi ha causato tanta sofferenza, ma ho imparato che questa sofferenza era solo psicologica e che la mia diversa prospettiva delle cose ha fatto la differenza. Sono giunto a considerare i problemi come rompicapi che mi avrebbero ricompensato se li avessi potuti risolvere. Mi aiutavano ad affrontare il problema in questione fornendomi principi per affrontarne simili in futuro. Ho imparato a trattare la sofferenza come suggerimento che una grande opportunità di apprendimento è a portata di mano. Questo mi ha portato a rendermi conto che sofferenza più riflessione uguale progresso. La meditazione è stata estremamente preziosa per aiutarmi a vedere le cose in questo modo. Ho scoperto che una volta tranquillizzatomi, dopo aver abbracciato e affrontato le mie realtà, le ricompense mi procuravano piacere e il dolore svaniva. Ognuno di noi ha una capacità unica di pensare con logica per riflettere su se stesso e sulle sue condizioni per orientare la sua personale evoluzione. Farlo bene significa semplicemente seguire un processo in 5 passi. Nel 3° episodio analizzeremo come eseguirlo. Abbiamo discusso di quanto sia importante riflettere attentamente dopo aver provato sofferenza. Quando l'ho fatto, sono stato spesso in grado di scoprire principi che mi avrebbero impedito di ripetere gli stessi errori in futuro. Ho potuto capire che il successo consisteva semplicemente in 5 fasi. Il passo 1 consiste nel conoscere i vostri obiettivi e perseguirli. Ciò che è meglio per voi dipende dalla vostra natura, quindi è necessario capire davvero voi stessi e sapere cosa volete ottenere dalla vita. Il passo 2 consiste nell'affrontare i problemi che ostacolano il raggiungimento dei vostri obiettivi. Questi problemi sono solitamente dolorosi. Se gestiti male, alcuni possono condurvi alla rovina. Ma per evolvere dovete identificare questi problemi e non tollerarli. Il passo 3 consiste nel diagnosticare questi problemi per individuarne le cause alla radice. Non saltare troppo presto alle conclusioni. Fate un passo indietro e riflettete per distinguere realmente i sintomi della malattia. Il passo 4 consiste nel progettare un piano per eliminare i problemi. È la fase in cui stabilirete cosa fare per risolverli. Infine, il passo 5 consiste nell'attuare questi progetti, spingendovi a fare il necessario per progredire verso il vostro obiettivo. Una vita di successo consiste essenzialmente in questi 5 passi da seguire ripetutamente. Questa è la vostra evoluzione personale e questo processo lo vedete ovunque. È solo una legge della natura. Pensate a un prodotto, ad una organizzazione o a una persona che conoscete e vedrete quanto ciò sia vero per loro. L'evoluzione è semplicemente un processo di adattamento o di morte. Sul piano concettuale, somiglia proprio al processo in 5 passi che ho descritto. Spingendovi attraverso questo processo spesso doloroso, salirete con naturalezza ai livelli sempre più alti di successo. Ho scoperto che impegnandomi di più, la mia lotta non è mai diventata più facile, perché più diventavo capace, più grandi erano le sfide da affrontare. Perché differenti soggetti sono forti e deboli in cose diverse. La maggior parte delle persone non riesce a seguire a dovere tutti i 5 passi. Non affrontare questa realtà significa che potreste sforzarvi più di quanto dovreste. E se le altezze aumentano, anche le cadute potrebbero essere peggiori. Possono capitare a tutti noi delle cose terribili nella vita. Ci possono rovinare o ci possono migliorare profondamente a seconda di come le gestiamo. Qualcosa del genere mi è successa nel 1982. Nel quarto episodio vi illustrerò cosa è successo e quello che ho fatto. Noi progrediamo fino a quando non incontriamo ostacoli. Se ce ne liberiamo o continuiamo ad andare avanti o a spirale verso il basso, dipende da quanto siamo disposti ad affrontare il fallimento in modo obiettivo e a prendere le decisioni giuste per ribaltare di nuovo la situazione verso l'alto. Nel 1982 mi successe qualcosa di terribile quando scommisi tutto quello che avevo su una depressione che non arrivò mai. Tra il 1979 e il 1982 ci fu un periodo di estrema turbolenza per l'economia globale, per i mercati e per me. E credetti che l'economia degli Stati Uniti, con annessa economia mondiale, si stesse dirigendo verso una catastrofe. Questo punto di vista era estremamente controverso. Volevo il grande rialzo, correvo molto apertamente un grosso rischio e avevo torto, assolutamente torto. Dopo un ritardo, il mercato azionario si avviò al grande rialzo durato 18 anni e l'economia statunitense godette del periodo di maggior crescita della sua storia. Questa esperienza fu come una mazzata alla testa. Dovetti ridurre le mie perdite, cosicché la mia società Bridgewater rimase con un dipendente, io. Ero così al verde che dovetti farmi prestare $4,000 da mio padre per pagarmi i conti. Ma ancor peggio fu dover lasciare andare le persone a cui tenevo tanto. Mi chiedevo se avessi dovuto rinunciare al mio sogno di lavorare per me stesso e giocare in casa, lavorando per qualcun altro con un lavoro che mi avrebbe obbligato a giacca e cravatta e a fare il pendolare ogni giorno. Benché sapessi che per me correre meno rischi avrebbe significato avere una vita meno straordinaria. Sentirsi così intorto e soprattutto così apertamente intorto fu penosamente umiliante. Sono ancora scosso e imbarazzato per la mia presunzione in quel mio essere totalmente fiducioso in una visione assolutamente sbagliata. Anche se avevo avuto ragione, molto più di quanto avessi sbagliato, avevo lasciato che una brutta scommessa cancellasse tutte le mie buone puntate. Ho riflettuto molto sul rapporto tra rischio e ricompensa e su come gestirli. Ma non vedevo una strada che mi avrebbe ricompensato come desideravo senza incorrere in rischi inaccettabili. Questo tipo di esperienza accade a tutti. Succederà a voi. Perderete qualcosa o qualcuno senza il quale non credete di poter vivere. O soffrirete di una terribile malattia o offesa, o la vostra carriera si spezzerà sotto i vostri occhi. Potreste pensare che la vostra vita sia rovinata e che non esista modo di andare avanti. Ma passerà. Vi assicuro che c'è sempre una strada migliore da percorrere, probabilmente non la vedete ancora. Basta riflettere bene per trovarla. Dovete abbracciare la vostra realtà. Nel quinto episodio illustrerò come questa consapevolezza mi ha spinto a chiedermi come funziona la realtà e come affrontarla al meglio. A volte capitano cose difficili da comprendere. La vita spesso si fa difficile e complicata, va oltre quanto possiamo tollerare in una sola volta. Il mio tormento interiore mi ha portato a riflettere a fondo sulle mie circostanze, mi ha anche portato a riflettere sulla natura, perché questa ci guida al vero. Allora ho pensato tanto a come funzionano le cose, cosa che mi ha aiutato a porre me e le mie circostanze in prospettiva. Ho visto che al Big Bang tutte le leggi e forze dell'universo sono state create e proiettate in avanti in un mutuo scambio come la macchina del moto perpetuo, in cui tutti i frammenti e i pezzi si fondono formando macchine che per un po' fanno il loro lavoro, si disintegrano e si ricongiungono formando nuove macchine. Questo continua per l'eternità. Ho visto che ogni cosa è una macchina. La struttura e l'evoluzione delle galassie, la formazione del nostro sistema solare, la costituzione della geografia terrestre e degli ecosistemi, le nostre economie e i mercati. E ognuno di noi, individualmente, siamo macchine costituite di diverse macchine. Il nostro apparato circolatorio, il nostro sistema nervoso, che producono i nostri pensieri, i nostri sogni, le nostre emozioni e tutti gli altri aspetti dei nostri distinti caratteri. Tutte queste diverse macchine si evolvono insieme nel tempo per produrre le realtà che incontriamo ogni giorno. E ho compreso di essere solo un minuscolo frammento che in un nanosecondo doveva decidere il da farsi. Questo atteggiamento può sembrare molto filosofico, d'altro canto l'ho trovato molto pratico, perché mi ha mostrato come potevo trattare le mie realtà in un modo migliore. Per esempio, ho osservato che quasi tutto succede e si ripete più volte in modi leggermente diversi, alcuni in cicli brevi e ovvi, facili da riconoscere, mettendoci in grado di sapere come procedere, come la giornata di 24 ore, altri tanto di rado da non essere mai accaduti nelle nostre vite. E quando avvengono rimaniamo esterrefatti, come la tempesta che avviene una volta ogni 100 anni. E di alcuni fenomeni sappiamo l'esistenza, ma li incontriamo per la prima volta, come la nascita del nostro primogenito. Quasi tutti erroneamente trattano queste situazioni come uniche e le trattano senza la dovuta prospettiva o senza principi che fungano da guida per districarsi. Ho scoperto che invece di trattare questi eventi come eventi una tantum, potevo considerarli come un altro ancora dei tanti e rapportarmi a loro allo stesso modo in cui un biologo si rapporta con un animale, identificando dapprima la specie, quindi appoggiandomi a qualche principio per trattarlo adeguatamente. Poiché ero in grado di vedere che questi eventi si verificavano in modo assai simile man mano che si ripetevano, potevo vedere più chiaramente le relazioni di causa ed effetto che ne governavano il comportamento, e questo mi consentiva di sviluppare principi migliori che potevo esprimere sia a parole che ad algoritmi. Ho imparato che mentre quasi tutti si aspettano che il futuro sia una versione leggermente modificata del presente, normalmente è molto diverso. Questo avviene perché le persone sono influenzate dalla storia recente e trascurano eventi che non avvengono da lungo tempo, forse nemmeno nell'arco delle loro vite, ma si ripetono. Senza quella prospettiva ho capito che quello che mi sfuggiva quando erroneamente invocavo una grande depressione si celava negli schemi della storia e potevo usare la recente conoscenza di questi schemi per prendere decisioni migliori in futuro. E quando mi soffermavo a pensare alla mia sfida di equilibrare rischi e ricompense, comprendevo che rischio e ricompensa vanno naturalmente a braccetto. Riuscivo a vedere che per estrarre di più dalla vita occorre assumere più rischio e che sapere come equilibrare adeguatamente rischio e ricompensa è essenziale per godere il massimo possibile della vita. Immaginate di trovarvi di fronte alla scelta di avere una vita sicura ma noiosa se rimanete dove siete, o di averne una da favola se assumete il rischio di attraversare una giungla pericolosa e ne uscite sani. Questa è essenzialmente la scelta che tutti affrontiamo. Per me la scelta era chiara, ma non significa che il sentiero da percorrere fosse privo di intralci. Devo ancora affrontare due grandi barriere, come lo dobbiamo tutti. Nel sesto episodio vi metterò a conoscenza di tecniche preziose che ho imparato sul modo migliore di farlo. Non sono in grado di dirvi quale sia il miglior percorso di vita per voi, non sapendo quanto sia importante per voi raggiungere grandi obiettivi rispetto all'importanza che annette a evitare i travagli che comporta raggiungerli. Questo è il coraggio di cui parlavo e tutti noi dobbiamo attenerci al nostro sentire personale. Dopo il mio grande errore commesso nel prevedere la depressione, ero giunto a uno dei bivi a cui tutti arriviamo nella vita. Se avessi fatto la scelta di un lavoro normale, di tutto riposo, sarei finito a condurre una vita completamente diversa da quella che ho condotto. Ma una volta avuto di che pagare l'affitto, sfamare la famiglia e dare un'istruzione alla prole, l'unica scelta plausibile era di rischiare ad attraversare la giungla alla ricerca della miglior vita possibile. Il mio grande errore nello scommettere sulla depressione mi incuteva una sana paura di essere in errore. In altre parole, mi dava una profonda umiltà che era esattamente quello di cui avevo bisogno. Allo stesso tempo, non mi impediva di ricercare con ardore le cose che desideravo. Per riuscire, dovevo vedere più di quanto è dato vedere a un individuo. Ma mi intralciavano due barriere colossali che tutti noi incontriamo, le nostre barriere dell'ego e del punto cieco. Queste barriere esistono in virtù del funzionamento del nostro cervello. Esploriamo in primo luogo la barriera dell'ego. Quando parlo della vostra barriera dell'ego, parlo delle parti del vostro cervello che vi impediscono di prendere atto oggettivamente della vostra debolezza, in modo che possiate figurarvi come trattarle. I vostri bisogni e paure più reconditi risiedono in aree del cervello che controllano le emozioni e non sono accessibili al vostro io consapevole di livello alto. E siccome il nostro bisogno di essere nel giusto può essere più importante del nostro bisogno di scoprire che cosa è vero, amiamo credere nelle nostre opinioni senza sottoporle a un adeguato test di stress. In particolar modo ci è inviso trovarci di fronte ai nostri errori e debolezze. Siamo istintivamente portati a reagire a chi le sonda come se fossero aggressori. Ci irritiamo, anche se sarebbe più logico essere aperti al parere altrui. Questo ci porta a prendere decisioni infelici, a imparare di meno e a rimanere al di sotto del nostro potenziale. La seconda è la barriera del punto cieco. Tutti noi abbiamo dei punti ciechi. La barriera del punto cieco è quando una persona è convinta di riuscire a vedere tutto, ma è un fatto scontato che nessuno possa avere un quadro completo della realtà. Naturalmente non si riesce a valutare quello che non si riesce a vedere, proprio perché tutti noi abbiamo diverse capacità di escursione vocale, acutezza di udito e capacità di percepire i colori, abbiamo diversi parametri secondo i quali vedere e comprendere le cose. Per esempio, alcune persone sono brave a vedere il quadro generale, mentre altre sono bravissime a cogliere i dettagli. Alcuni pensano in modo lineare e altri sono più laterali. Alcuni sono creativi, ma inaffidabili. Altri sono affidabili, ma non creativi e così via. In virtù del modo in cui i nostri cervelli differiscono nel creare collegamenti, ognuno percepisce il mondo che lo circonda in modo diverso. Nel fare quello che ci torna naturale fare, ci sfuggono le nostre debolezze e ci schiantiamo. O continuiamo a fare così o cambiamo. Aristotele definiva la tragedia come un risultato terribile della pecca fatale di una persona, una pecca che, ove fosse stata sanata, avrebbe portato a un risultato felice. A mio parere, queste due barriere sono gli impedimenti principali per arrivare a prendere buone decisioni. La mia paura di essere nell'errore mi ha dato l'intrinseca apertura mentale che mi occorreva e ciò ha cambiato tutto. Assumersi rischi ed esserne occasionalmente rovinati non era accettabile e nemmeno lo era rifuggire i rischi senza ottenere risultati eccezionali. Mi occorreva un approccio che mi desse l'eccezionale risultato senza però patirne il risvolto catastrofico. Quando lo scoprì, mi si rivelò il mio santo Graal. Per conquistarlo, dovevo sostituire la gioia di dimostrare di essere nel giusto con la gioia di apprendere il vero. Questa esigenza mi ha spinto a cercare il maggior numero di persone dotate di discernimento che fossero in disaccordo con me. Non mi importava delle loro conclusioni, volevo solo vedere le cose attraverso i loro occhi e far loro vedere le cose attraverso i miei, in modo che congiuntamente potessimo sceverare la verità. In altre parole, quello che desideravo di più da loro era un disaccordo ragionato. Procedere dall'osservare le cose solo con i miei occhi, a vederle attraverso gli occhi di queste persone discernenti, era come passare dal vedere le cose in bianco e nero al vederle ai colori. Il mondo fu inondato dalla luce. È stato allora che ho compreso che il modo migliore di attraversare la giungla della vita era con persone capaci di ragionare che vedessero le cose in modo diverso da me. Pensate al processo in 5 passi che ho descritto prima. Come dicevo, poiché abbiamo collegamenti cerebrali così diversi, non tutti riescono a percorrere bene i 5 passi, ma non dovete percorrerli tutti da soli. Potete avvalervi dell'aiuto di altri che sono bravi in quello in cui voi non lo siete, che sono dotati di ricettori delle cose che vi sfuggono. Tutto quello che dovete fare è liberarvi della mania di avere le risposte giuste dentro di voi e usare la vostra paura di essere nel torto per aprire la vostra mente a queste altre vedute. In questo modo potete rivolgere l'attenzione ai rischi e opportunità che da soli vi sfuggirebbero. Ho scoperto che assumere questo approccio di grande apertura e credibilità nel soppesare il pensiero altrui aumentava fortemente le mie probabilità di prendere le migliori decisioni possibili. Questo mi consentiva di innalzarmi a maggiori vette e verso maggiori sfide. In passato avrei sempre voluto fare quello che dentro di me ritenevo meglio, ma a quel punto cercavo i più ferrati pensatori indipendenti che potessi trovare. Lo faccio ancora. Non c'è niente di meglio che essere in una missione comune con persone straordinarie che possono essere radicalmente veritiere e radicalmente trasparenti tra loro. Questo approccio mi ha portato a creare un'azienda con una meritocrazia delle idee unica, operante in modo unico che otteneva successi unici. In una meritocrazia delle idee si estrae il meglio da chiunque. Ognuno ragiona in modo indipendente, poi si analizzano le divergenze per ottenere il meglio. Tuttavia, non tutte le opinioni sono ugualmente preziose e abbiamo dovuto imparare a distinguere tra idee buone e cattive per raggiungere le decisioni migliori. In altre parole, dovevamo ponderare la credibilità del raziocinio delle persone. Ma qui siamo in un altro ambito che illustrerò nella mia opera Work Principles. Ora ci sono molte opportunità fantastiche e rischi ingenti che vi attorniano e non vedete. Se li vedeste liberi dalle distorsioni prodotte dall'ego e dai vostri punti ciechi, potreste affrontarli con maggiore incisività. Se riuscirete ad acquistare questa facoltà e con la pratica ci riuscirete, vi migliorerete totalmente la vita. Nell'ottavo episodio concluderò il nostro viaggio insieme in modo che possiate iniziare il vostro. Finora ho descritto come ho imparato ad affrontare le mie realtà, i miei problemi, i miei errori e debolezze, e come mi sono circondato di altri che facessero le cose meglio di me. Questa è stata la maniera più efficace che avessi scoperto di prendere decisioni indovinate. Questo non è il modo normale di essere, ma attraverso questo approccio ho raggiunto il successo. Ed essere di successo mi ha consentito di incontrare persone di straordinario successo e di vedere come pensano. Ho scoperto che i loro viaggi erano simili ai miei. Non è apparente, ma tutti lottano e tutti hanno punti deboli che vincono, lavorando con altri che scorgono rischi e opportunità che a loro sarebbero sfuggiti. Con l'andar del tempo ho imparato che per natura i maggiori punti di forza delle persone sono anche correlati ai loro punti più significativamente deboli. Lottare strenuamente per grandi cose vi porterà a rovinose cadute. È solo una parte del processo. Questi contrattempi vi metteranno alla prova. Suddividono le persone in categorie. Alcune meditano su quello che ha causato i rovesci, imparano la lezione e continuano a progredire verso le loro mete, mentre altre decidono che questo gioco non fa per loro e sgombrano il campo. Sono giunto alla conclusione che il successo non è questione di raggiungere il proprio obiettivo. Ho scoperto che quando raggiungevo ogni nuovo maggior livello di successo, raramente ne restavo soddisfatto. Le cose per cui lottiamo non sono che l'esca. Battersi per ottenerle ci obbliga a evolvere. E questa lotta verso l'evoluzione personale con gli altri è la ricompensa. Non volevo più attraversare la giungla, ma trovare sfide sempre maggiori da perseguire, attorniato da grandi persone che lavorano insieme su un percorso comune. Con l'andar del tempo, il successo della missione e il benessere delle persone accanto a me sono diventati più importanti del mio stesso successo. Volevo anche vedere oltre me stesso e volevo che gli altri avessero successo quando non ci sarei stato più. Capisco che se non ci riesco sarò stato un fallimento. Attualmente questa è la mia lotta. Tutti noi lottiamo con cose diverse in tempi diversi finché decidiamo di abbandonare o soccombiamo entrando a far parte della storia evolutiva in senso lato. È questo il modo di funzionamento e riciclo di tutte le macchine nel tempo. Quando una macchina si guasta, le sue parti tornano nel sistema per divenire parti delle nuove macchine che pure si evolvono nel tempo. Talora questo ci rende tristi perché siamo diventati molto attaccati alle nostre macchine. Ma se osservate in prospettiva è davvero magnifico vedere come funziona la macchina dell'evoluzione. Ora dovete decidere da soli come evolverete. Dimenticate da dove provengono questi principi. Valutate soltanto se vi sono utili e fateli evolvere per adeguarli alle vostre esigenze. Come con tutte le decisioni della vita, quello che ne farete sta a voi in ultima istanza. La mia sola speranza è che abbiate il coraggio di lottare con valentia. Grazie e arrivederci.